Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
È così opportuno che questa orazione, così vicina al celesti lumine, ci introduca, ci faccia iniziare questo anno e anche questo tempo liturgico, invocando lo Spirito. Oggi io aggiungo un'intenzione speciale per mia zia, qualcuno di voi l'ha conosciuta, mia zia Milena, che il Signore ha chiamato a sé ieri sera, era molto molto buona.
Dal libro del Coelet, capitolo sesto, versetti dall'1 al 12. Un altro male ho visto sotto il sole, che grava molto sugli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera. Ma Dio non gli concede di poterne godere, anzi, sarà un estraneo a divorarli. Ciò è vanità e grave malanno. Se uno avesse 100 figli e vivesse molti anni, e molti fossero i giorni della sua vita, se egli non gode a sazietà dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora io dico che l'aborto è meglio di lui. Questi, infatti, viene come un soffio e se ne va nelle tenebre, e l'oscurità copre il suo nome. Non vede neppure il sole, non sa niente. Così è nella quiete, a differenza dell'altro. Se quell'uomo vivesse anche 2 volte 1000 anni, senza godere dei suoi beni, non dovranno forse andare tutti e due nel medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la bocca, ma la sua fame non è mai sazia. Quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? Qual è il vantaggio del povero nel sapersi destreggiare nella vita? Meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Ciò che esiste da tempo ha avuto un nome e si sa che cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo? Chi sa quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua vana esistenza, che passa via come un'ombra? Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? Parola di Dio.
Anche in questo capitolo sesto di libro di Coelet ci sono delle difficoltà sia nella traduzione che soprattutto forse nell'interpretazione di alcuni punti. In particolare segnalo versetto 8. E introdurrei semplicemente aggiungendo che forse, almeno stando a quello che, seguendo questi commenti, ho capito, qui si possono forse ordinare i pensieri distinguendo due argomenti nel brano di oggi, nel capitolo 2 argomenti, i primi 9 versetti, e mi sembra che si possono tutti legare attorno a un unico argomento, col confronto anche con l'aborto che non vede il sole, secondo sono gli ultimi versetti, dal versetto 10 al 12, caratterizzati dall'espressione chissà se questo è bene, chissà, chi può dire all'uomo, quindi mi pare che si possono distinguere così, poi vediamo quello che possiamo comprendere nel contenuto.
Se la divisione del testo può essere questa, allora il versetto 9 è legato a ciò che precede in questo senso, a parte che io ho visto una traduzione possibile che sarebbe questa, una traduzione e insieme interpretazione, che allora si vede come può essere legato a ciò che precede. Meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. Potrebbe essere tradotto e interpretato così. Meglio vedere con gli occhi, cioè meglio essere vivi, adesso gli occhi essere vivi, che non vagare col desiderio, ma cioè desiderio qua vuol dire anche è l'anima, no? Quindi meglio essere vivi, la parola è anima, quello che qui è tradotto e interpretato con desiderio. Quindi piuttosto che l'anima che se ne va, cioè è meglio essere vivi che morti. Allora in questo senso, questo era il suggerimento del mio commento, in questo senso mi sembra che la prima parte, anche questi versetti che possono anche un po' sconcertare sull'aborto, meglio l'aborto di chi, potrebbero essere interpretati nel senso anche del capitolo precedente, ancora del tema che abbiamo individuato più volte. Cioè l'unica cosa che sotto il sole vale la pena di vivere è di poter godere dei propri beni, non nel senso di un'opulenza o di un edonismo, ma quella volta che siccome tutto è non è sotto il tuo controllo e tutto può da un momento all'altro essere distrutto, tu puoi, se tu vivi senza godere di quel poco di cui puoi godere quando Dio te lo concede, allora non vale la pena di vivere. Questa è la sua tesi, ribadita anche anche in modo abbastanza assoluto. In modo molto reciso.
I primi versetti della pericopo odierna sviluppano, diciamo in negativo, il pensiero precedente, per cui il male peggiore per l'uomo, dice Coelet, è di non poter godere dei propri beni. A un uomo così infelice, aggiunge, è preferibile un aborto che non ha mai visto la luce. Questa frase è stata riscoperta in un frammento di Qumran. I contenuti di questa frase ci presentano le disillusioni di una vita longeva, considerata a torto come la ricompensa dei giusti. Inoltre, a partire dal versetto 7 fino al 12, risultano difficili da comprendere. Però si accenna ugualmente a quello che potrebbe essere lo svolgimento del pensiero. Come dice, se l'uomo lavora è per poter mangiare, tuttavia in questo non è sempre capace di soddisfare appieno i suoi appetiti. Inoltre l'autore dice anche che è meglio procedere con cautela piuttosto che correre a coltivare speranze fallaci, come pretendere per esempio di chiedere conto a colui che è l'Onnipotente, come È inutile confrontarsi con Dio, come fecero Giobbe e Prometeo. L'uomo ignora persino ciò che gli è utile durante la sua vita, la sua breve vita, insomma, e tantomeno conoscere, può conoscere ciò che gli succederà dopo la morte.
Ma ho letto che in questi versetti ultimi, dal 10 al 12, fanno un po' come da cerniera tra tutta la prima parte e questa, la seconda, che inizieremo poi domani al capitolo settimo. So solo dire questo, però non lo so spiegare. Comunque sì, ci sono dei temi che si ripetono, per esempio quelli dell'aborto, quello della morte, quello della, e poi lo vedremo più avanti al capitolo settimo, che si svolgerà questi versetti. Comunque, così, una parola su questo versetto 10, che mi è piaciuto molto, l'abbiamo già anche visto, che c'è ciò che è già da tempo ha avuto un nome, quindi si richiama, è chiaro, la creazione, a Genesi 1, e si sa che cos'è un uomo, ecco, perché egli non può competere con chi è più forte di lui. Mi è piaciuta molto questa cosa, perché dunque il Signore, anche il Salmo che è stato cantato, ecco, ricorda che noi siamo polvere. Dio ha dato il nome ad Adamo, che viene dalla terra. E così riflettevo, insomma, il Signore sa che cosa si può attendere dall'uomo e che cosa non si può attendere. Cioè, sembrava così che questo conoscesse i limiti dell'uomo. E questo può essere anche la motivazione della sua misericordia. Ecco, l'uomo è davanti a Dio, ma allo stesso tempo davanti ai suoi limiti. E questi due interrogativi proprio mi sembra che lo esprimano. Chissà quel che all'uomo convenga durante la vita. Chi può indicare all'uomo cosa verrà dopo di lui sotto il sole? Questi sono i limiti dell'uomo, ecco. Quindi è chiaro che non può competere. Penso che sia questo Dio che è più forte di lui, è Dio di fronte all'uomo. Non so, mi sembrava talmente ovvio, ecco. E invece così ho accostato questa incapacità dell'uomo, appunto, di discutere di fronte a Dio, con invece Giobbe, che invece protesta, ecco, dice: ma se i suoi giorni sono, capitolo 14, se i suoi giorni sono contati, se il numero, ma distogli lo sguardo da lui e lascialo stare. Cioè, lui non vuole neppure contendere con Dio, perché dice: sono brevi i giorni, sono sazi, e quindi non posso competere con Dio, anzi distogli il tuo sguardo, ecco, perché è impossibile un dialogo con te. Ecco.
Al versetto 17 del capitolo precedente, Coelet dice: ecco quello che io ritengo buono e bello per l'uomo. È meglio mangiare, bere, godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, eccetera. Al versetto 12, chi sa quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, eccetera. Nei pochi giorni, sempre gli stessi. Qui rimescola le carte e ammette di non sapere. Ha fatto un'affermazione, ma poi la rimette in discussione, in dubbio. È un modo di procedere, è l'uomo del dubbio, e ammette che ci possano essere altre possibilità oltre quello che lui aveva affermato e che lui ha ritenuto e ha appena detto.
Io provo a dire una cosa, ma proprio accennata, veramente non sono sicura, è che questo termine uomo, Adam, è talmente martellante in tutto tutto il libro, ma anche molto in questo capitolo sesto, che forse, mi sembra si dovesse considerare di più, proprio come questo essere di polvere, di terra, no? Uscito dalle mani di Dio, a cui Dio dà l'anima, dà il nefesh, appunto, che qui torna più volte, quest'anima è. E allora, niente, leggendo e rileggendo, non capendo neanche le connessioni interne di questo capitolo sesto, però così, grosso modo, diciamo, ho avuto l'impressione che ci sia come un guardare i primi capitoli della Genesi, ma dall'altra parte. Cioè mi sembra che sia un corrispettivo a contrario di quei primi capitoli. Anche il versetto 6, no? Nel 7, proprio a proposito di cose dette, che lui poi dice il contrario, dice che tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, no? Allora uno dice, fino qua ci siamo perché l'ha detto. Poi dice, ma la sua anima non si sazia, la sua vita, il suo essere non si sazia. E quindi, niente, mi sembrava, e ci sono moltissime cose di questo tipo, per cui io sono tornata moltissimo a quei primi due capitoli e a come l'uomo è uscito dalla mano di Dio e dopo cos'è diventato. E anche questa brama, ad esempio, per il frutto dell'albero. Cioè mi sembra che ci siano tantissime cose in questi capitoli che sono molto profondi, più di quello che è appunto una lettura che non si capisce veramente così. Sì, bisognerebbe riuscire.
Io dico semplicemente che nel versetto 12 mi pare di capire che ci sono due domande. Chissà quel che all'uomo convenga durante la vita. Chi lo sa? Ecco, l'uomo non lo sa, quello che conviene, quello che ci conviene. E un'altra domanda è chi può indicare all'uomo cosa verrà sotto il sole dopo di lui, cosa c'è. Quindi sono queste due domande a cui poi la seconda parte del libro, dal 7 in avanti, cerca di rispondere. E così anche a me questo testo mi ha fatto un po', mi ha un po' disorientato, un po' che non ho capito, un po' le traduzioni che ho guardato, cerca di accomodare un po' tutto. Però appunto mi pare che questa infinita insoddisfazione dell'uomo che fa, si affatica per la ricchezza, ma che poi la ricchezza appunto le sfuma perché se la gode un altro. E poi appunto questa finitezza dell'uomo, questo uomo che è terra, la sua brama non si sazia mai, insomma, ecco, non si sazia mai. Quindi, sì.
Anch'io ho pensato quello che ha detto prima Stefano. Il capitolo di ieri sembrava chiudere con una grande speranza, e cioè che Dio dà a ognuno la sua parte. E oggi invece sembra togliere anche questo, cioè dar di nuovo l'incertezza, perché Dio può non concedere di poterne godere, dice al versetto 2, un concetto che aveva già espresso al capitolo secondo, come dice a margine la Bibbia della CEI, quando dice: ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. Poi, sempre nella Bibbia della CEI, c'è il richiamo a Luca 12:20, ma mi sembra diverso, perché dice: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Poi conclude: così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Mi sembra che questo concetto sia diverso, mi sembra che questo arricchirsi presso Dio nel Coelet non ci sia.
riprendendo l'intervento di Stefano e adesso anche di Fernanda, c'è una corrispondenza anche tra il capitolo, la finale del capitolo precedente, in particolare non solo il versetto 17 ma anche il 18. Inoltre ad ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni e gli dà la facoltà di mangiarne, prende la sua parte, godere della sua fatica, anche questo è dono di Dio. E il versetto 2 in particolare, a uno Dio ha concesso beni e ricchezze, sono gli stessi termini, onori, e non gli manca niente di quanto desidera, ma Dio non gli concede di poterne godere. E qui sembra rimettere in discussione, appunto, come si diceva, e anche il versetto terzo, se uno avesse 100 figli, qui si dice che sarà uno straniero, al versetto 2 a divorarli, quindi forse si presuppone, non so, qui c'è, che non abbia figli, che non abbia la discendenza, però al versetto terzo dice, se uno aggiunge, se uno avesse 100 figli, avesse molti anni, molti fossero i giorni della sua vita, non vo' da sazietà dei suoi beni, quindi quelli che si presuppone aveva, devono essere, deve essere il caso del versetto 2,18, allora non ha neppure una tomba, allora l'aborto è meglio di lui. Allora la domanda è, ma quindi il godere della vita, il poter mangiare i propri beni, non è solo l'avere figli, perché qui questo ne ha 100, se uno avesse 100 figli, però non gode della sazietà dei suoi beni, e neanche di avere beni e ricchezze, ma allora che cos'è il godimento di cui usufruisce? Perché i beni li ha, la discendenza l'ha, sembrerebbe avere tutto. Cos'è allora che manca? Una risposta, però non so, ho visto, è stato accennato al versetto primo, il capitolo settimo, il buon nome preferibile, però non lo so. Questo è un problema. Poi c'è.
Adesso ascoltando, poi improvvisando, ma mi sembra che l'osservazione che faceva Stefano prima rimanga. Cioè, per un verso mi pare abbastanza coerente il pensiero di Coelet, e quindi il versetto 17 del capitolo 5 mi pare che rimanga una sua convinzione, ma c'è sempre, lo vediamo continuamente, che anche questo traduciamo noi è un dono di Dio. Quando lui dice che è un dono di Dio, significa che dipende da Dio. Dio lo può dare e Dio non lo dà. Sono tanti i casi in cui Dio non lo dà. E tutto è attribuito a Dio. E noi non sappiamo qual è il criterio con cui Dio agisce. E quindi aggiunge qualche cosa con la frase che Stefano sottolineava. Mette in dubbio o aggiunge contemporaneamente a un tempo questa osservazione. Che l'uomo poi fino in fondo non lo sa quello che è il suo bene in questa vita, cioè lui pensa che il suo bene sia questo, e questo può essere, ecco, ma non è detto. Uno che è povero può pensare che il suo bene sarebbe stato quello di essere ricco, ma non lo sa, perché non sa nulla, non sa esattamente qual è il suo bene. Forse aggiunge appunto questo dubbio e questa osservazione, diciamo che l'abbiamo incontrato più volte, ma è esplicito qui, e questo può essere esplicito qui, che tutto dipende da Dio. A uno Dio dà di avere molti beni, perché se uno è ricco vuol dire che Dio gli ha dato questo, però c'è anche il caso di un ricco che poi non riesce a godere dei beni che ha, anche questo è disposto da Dio, e Dio non gli concede di... Questo modo di ragionare è estremamente, insomma, può fare molto problema naturalmente, bisogna riflettere su questo, sul concetto che lui ha, ecco, della volontà di Dio. Tutto quello che avviene non è in potere dell'uomo, non lo può decidere lui, è una decisione di Dio. Sembra che questa sia la sua idea qui, e sulla parte finale, quell'accenno che ha fatto anche Giovanna Battista prima, mi sembra, avevo venuto in mente anche a me, e mi sembra importante o significativo, in particolare il versetto 10, sono i limiti dell'uomo, come avete detto, e non può protestare, cioè l'uomo è portato a protestare contro questa situazione, perché sembra assolutamente ingiusta. È un comportamento, se Dio domina tutto ed è Lui che stabilisce le cose, c'è un grosso problema, sembra completamente ingiustificato questo modo di disporre da parte di Dio, come Dio governa le cose. E qui può essere che ci sia una critica alla protesta. Non è il caso di protestare, perché l'uomo non sa. E quindi ci può essere una critica al libro di Giobbe, dove invece Giobbe protesta per lunghissimi capitoli e in modo molto forte e molto ardito davanti a Dio. Tutto il libro di Giobbe è una contesa con Dio. Andrebbe letto prima, può darsi che lui conosca Giobbe, e tutti ritengono, credo tutti, ritengano che Coele scrive dopo, e quindi può conoscere Giobbe, e qui potrebbe essere un'osservazione, oppure anche potrebbe essere la sua interpretazione di tutto il libro di Giobbe. Qual è il risultato del libro di Giobbe? Che non conviene contendere, perché non c'è risposta. Dov'è la risposta nel libro di Giobbe? Almeno se si confronta questo col libro di Giobbe e lo si prende come una possibile risultato, secondo Coelet, la risposta non c'è nel libro di Giobbe, del perché Dio fa questo. E nel libro di Giobbe, così come sta oggi, è estremamente significativo questa interpretazione, perché il lettore invece sa che Giobbe ha ragione, diciamo, sa che è una contesa fra Dio e il Satan, ecco, l'accusatore, ma Giobbe non lo sa, e non conviene assolutamente protestare, perché l'uomo è un limite, non può sapere il modo in cui Dio governa, il modo in cui, che all'uomo sembra molto ingiusto. Lo sottolinea sempre di nuovo il limite, la piccolezza, la fragilità dell'uomo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini sulla faccia della terra, perché tutti possano avere un po' di gioia, un po' di conforto, tutti possano godere almeno un po' di una sorte buona. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la Chiesa, per il suo compito di testimoniare la fede in Dio, che è amore, che è misericordia, che è arbitro della giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i paesi in guerra, per quelli sconvolti da lotte intestine e violenze, per quei paesi governati da regimi totalitari oppure assolutamente corrotti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i figli di Israele, con i quali condividiamo la lettura e la meditazione delle scritture, per i figli dell'Islam, per i seguaci di tutte le religioni del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la nostra famiglia, per chi in questo momento ha più bisogno, sia nella salute che nello spirito, per i superiori, per tutte le incertezze, le decisioni che dobbiamo affrontare in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Farò una preghiera per i nostri amici israeliani, per Ronny, per la sua famiglia, per Israel Knoll, sua moglie, per Shlomona E, per sua moglie, per la sua famiglia, per Yael, per Dani e la sua famiglia, insomma, e anche per altri che, in cui manteniamo una comunione, un rapporto, anche con gratitudine per quello che ci è venuto sulla, per la scrittura. Preghiamo.
Una preghiera anche per il nostro paese in questo momento, perché ci sia saggezza, desiderio più vero per del bene comune. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo molto anche per l'isola del Madagascar, colpita da 3 anni di siccità. Preghiamo per tutti i problemi di quella gente, perché si possa trovare una soluzione per aiutarli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, poi ricordiamo, mi dicevo all'inizio, mia zia Milena, aggiungiamo anche il ricordo per la mamma di Luigi, a 1 anno dalla sua morte. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.